Benvenuti e bentornati al programma di Radio Rama Sound sulla tradizione musicale sarda e sui suoi strumenti. Oggi apriamo quella che sarà l'ultima puntata di questo breve, ma direi abbastanza dettagliato programma. Vi ricordo come sempre il sito dell'emittente radioramasound.it, dove potete trovare tutte le informazioni utili nonché l'archivio podcast. Direi di cominciare subito da dove ci siamo lasciati settimana scorsa, ovvero nel campo degli aerofoni sardi. Stavamo parlando di strumenti, della varietà di strumenti, e adesso ci spostiamo verso gli strumenti contenenti meccanismi detti a esplosione. Parliamo dell'isciapette, un manufatto che si colloca a metà strada tra il giocattolo e l'arma rudimentale. Costruito prevalentemente con legno di sambuco, lo strumento consiste in un cilindro cavo al cui interno scorre un pistone, solitamente in legno di olivastro. Il principio fisico è quello della compressione pneumatica. Le estremità del tubo vengono chiuse con tappi di sughero o stoppa pressata. Spingendo con forza il pistone, l'aria interna viene compressa fino a proiettare violentemente il tappo opposto, generando uno scoppio secco. Sebbene l'uso fosse prevalente ludico, si registrano testimonianze del suo impiego in contesti paraliturgici, come durante la veglia di Natale in alcuni centri della Barbagia, dove il rumore dello scoppio assumeva anche un valore celebrativo per la nascita di Gesù Cristo. In questo caso la cura costruttiva prevedeva accorgimenti per garantirne la tenuta dell'aria, come l'uso di cera calda o l'inumidire la stoppa per renderla più aderente alle pareti del legno. Sempre negli aerofoni non possiamo negarci, diciamo, di esplorare la categoria dei fischietti e dei piccoli flauti. Perché diciamo che sono degli strumenti interessanti anche dal punto di vista manufatturiero. Infatti sono spesso ricavati con scarti o comunque oggetti di fortuna, ecco. L'osso e pruna è l'esempio più emblematico, che è un nocciolo di albicocca o di prugna che viene levigato su una pietra ruvida fino a quando le pareti non presentano due piccoli fori speculari. Soffiando attraverso queste fessure si ottiene un suono estremamente acuto. Questo piccolo oggetto trovava impiego non solo come passatempo, come giocattolo, ma anche da parte dei cacciatori come richiamo per gli uccelli o per emettere dei segnali, ovviamente. Parallelamente si riscontra anche l'uso della lamiera di alluminio o della latta per creare lo surbiette, un fischietto rudimentale formato da un nastro metallico piegato a ricciolo, dotato di un piccolo canale di insufflazione che richiede l'uso delle dita per modulare o chiudere la camera di risonanza. Diciamo che il nucleo centrale della produzione aerofona è però costituito dai flauti a becco, realizzati in canna comune e distribuiti sul territorio in tre varianti principali: il pipiolo del logo d'oro, il sulittu della Marmilla e il pipaiolo della Barbagia. Nonostante le somiglianze superficiali, questi strumenti presentano differenze sostanziali che ne definiscono il carattere timbrico e le possibilità esecutive. Il pipiolo, tipico del nord dell'isola e del Campidano di Cagliari, è costruito da un unico segmento di canna. La sua particolarità risiede nella presenza di un nodo naturale che interrompe il canneggio a circa metà della lunghezza. Esso presenta di solito quattro fori, tre situati sulla parete anteriore sotto il nodo e uno posteriore posizionato sopra il nodo. Il becco superiore viene tagliato con un'inclinazione netta, solitamente tra i 40 e i 43 gradi. Il solito della marmilla, pur essendo simile, aggiunge un quinto foro sulla parete anteriore sopra il nodo, permettendo di raggiungere una nota più acuta rispetto al modello logudorese. In entrambi i casi il foro posteriore non funge da portavoce per gli armonici, ma è un foro reale che modifica attivamente il flusso dell'aria. Il pipaiolo barbaricino si distacca sensibilmente da questo schema. La canna non presenta il foro posteriore e i quattro fori per le dita sono tutti allineati frontalmente. Inoltre, il foro della canna non interrompe il tubo internamente, ma viene sfondato e lasciato all'estremità anteriore. Anche l'inclinazione del becco è meno accentuata rispetto ai modelli meridionali. È un elemento cruciale per la qualità del suono in tutti questi flauti. Quindi questo, cioè, comune a tutti questi flauti è la zeppa, chiamata anche il tupponi, che viene inserita nell'imboccatura. Questa può essere di legno di salice, oleandro, specialmente nelle zone interne di sughero compatto. La sua funzione è quella di convogliare il fiato verso il bordo tagliente della finestra, nota come sinvitu, dove l'aria si frange producendo proprio la vibrazione sonora. La costruzione di questi flauti è un processo artigianale che segue rituali e tecniche precise che partono dalla scelta della materia prima, ovviamente. La canna deve essere raccolta nei mesi invernali durante il riposo vegetativo della pianta per garantire una minore presenza di acqua nei tessuti e prevenire future crepe. Molti costruttori attribuiscono importanza alle fasi lunari e all'orario del taglio anche. Una volta prelevata, la canna richiede una stagionatura minima di 2 anni. In passato era comune recuperare le canne dagli incannucciati dei tetti delle vecchie case, e quindi attraverso questo recupero si ottenevano anche legni vecchi, particolarmente vecchi, che davano un timbro ancora diverso al suono. Il processo costruttivo procede per gradi, iniziando dalla sagomatura della finestra e del becco. Dopodiché la misurazione, la disposizione dei fori può seguire delle misure relative, per esempio la grandezza delle mani del suonatore, oppure anche proporzioni matematiche più rigide. Quindi può essere, diciamo, customizzata, personalizzata, specifica per chi andrà a suonarla, oppure insomma si seguono dei dettami più tecnici. L'intonazione finale viene raffinata con piccoli interventi. Se una nota risulta crescente, il foro viene parzialmente occluso con della cera. Se calante, viene allargato con un ferro arroventato. Insomma, si fanno degli aggiustamenti per regolare in maniera più fine, le note. Quindi una volta raggiunta il suono desiderato, lo strumento può essere decorato con incisioni, pirografia o in casi però un pochettino più rari, rivestito con delle pelli che svolgono una doppia funzione, la prima è chiaramente estetica, la seconda è anche di protezione dello strumento. Poi diciamo che un capitolo a sé nella storia della musica sarda è rappresentato dalla coppia formata dal sulitu e dal tamburino. Abbiamo parlato nella seconda puntata di come questi strumenti funzionassero bene in coppia e si tratta di una pratica esecutiva che vede proprio un unico musicista suonare contemporaneamente un lungo flauto a becco con la mano sinistra e un piccolo tamburo con la destra. È una combinazione che oggi è praticamente scomparsa, però diciamo che ne abbiamo testimonianza, grazie alle documentazioni che ci derivano dall'epoca medievale, quindi iconografie medievali e rinascimentali. È uno strumento autoctono, tipico della Sardegna, comunque ha delle derivazioni iberiche, quindi prodotto inizialmente in Spagna. Ed è chiaro che lì il 2 più 2 si fa in fretta perché si pensa subito alle dominazioni spagnole. L'ultima nota su questa combinazione, tipica del Campidano dell'Oristanese, si è tenuta viva fino alla metà del Novecento, diciamo, adesso è molto più rara. Il flauto utilizzato per essere suonato in coppia col tamburo presenta un canneggio molto stretto e lungo, solitamente in legno di sambuco, con soli tre fori posizionati all'estremità inferiore. Questa particolare conformazione permette al suonatore di sfruttare gli armonici superiori, ottenendo una scala completa nonostante il numero limitato di fori. Il tamburo associato è un bipelle cilindrico di dimensioni contenute, dotate di una cordiera sulla membrana inferiore per conferire al suono un carattere più brillante e vibrante. La sua cassa può essere ricavata da lamine di legno sovrapposte o da doghe incollate. La tensione delle pelli, solitamente ovine, è regolata da tiranti in cuoio disposti a forma di lettera Y, quindi sempre caratteristiche che abbiamo visto anche in altri tipi di strumenti. Oltre ovviamente agli strumenti portatili e artigianali, la tradizione musicale sarda integra pienamente anche strumenti meno portatili, come per esempio l'organo a canne, specialmente l'organo ad armadio di scuola napoletana. Diffuso a partire dal XVI secolo, lo strumento è entrato nei centri rurali per accompagnare i canti devozionali come i gosos. In particolare, questi organi hanno un dettaglio specifico, cioè, che si trova in alcuni registri ad effetto, come il tamburo rullante o il bordone, che producono un ronzio continuo molto simile a quello del tumbu delle Launeddas. Questa affinità timbrica rendeva l'organo uno strumento familiare e gradito alla sensibilità popolare, al punto che non era raro l'uso di eseguire musiche del ballo tradizionale all'interno delle chiese durante le festività. Infine, bisogna anche menzionare il flauto traverso, localmente chiamato Piffaru, la cui presenza è attestata principalmente nella zona di Sassari. Originariamente costruito in legno, cadde in disuso nel corso dell'Ottocento, venendo sostituito da ottavini d'orchestra modificati. I suonatori popolari erano soliti adattare questi strumenti moderni, otturando i fori superflui e bloccando le chiavi metalliche, riducendo lo strumento alla semplicità necessaria per eseguire le melodie tradizionali durante le processioni. Sebbene oggi la memoria del flauto traverso il legno di Sambuco sia quasi svanita, la sua funzione rituale continua a vivere attraverso questi adattamenti moderni, testimoniando la capacità anche della cultura sarda di assorbire, sì, ma anche di rielaborare i derivati delle influenze esterne. Quindi, conservando una sua identità, una sua impronta sonora, ecco. E di questa rielaborazione, di questa produzione, uno degli esempi più singolari, anche arcaici, è il cosiddetto Ischeliu, un aerofono ad ancia quadrupla che oggi sopravvive quasi esclusivamente nella memoria degli anziani e sta gradualmente sparendo. In particolare nella zona di Ula e Tirso. La sua struttura è di un'essenzialità disarmante, essendo costituito da un semplice segmento di canna lungo una decina di centimetri. La particolarità risiede nell'imboccatura. Il nodo della canna viene spaccato con due tagli ortogonali, creando quattro lembi che fungono da ance. A differenza della quasi totalità degli strumenti simili, qui si soffia all'estremità aperta verso le ance chiuse. Questa configurazione non permette l'esecuzione di melodie, poiché mancano i fori per le dita, ma produce un suono unico, aspro e fortemente nasale. Un tempo i bambini utilizzavano questo strumento per imitare il grido del capriolo, un utilizzo che ne ha influenzato anche la denominazione popolare in alcune varianti dialettali. Nonostante la semplicità del materiale, la sua costruzione richiede una manualità e una maestria non comune. Controllare la spaccatura della canna senza distruggerla è un'operazione molto delicata, e spesso, infatti, nella tradizione molti strumenti andavano perduti, cioè molte canne venivano rotte prima di avere uno strumento effettivamente funzionante. Spostandoci poi verso strumenti più comuni, incontriamo la famiglia delle trumbittas. Questi piccoli clarinetti popolari, diffusi in quasi tutta l'isola, rappresentano il primo approccio dei giovani sardi alla costruzione organologica. La trombitta è realizzata con un pezzetto di canna chiusa a un'estremità da un nodo naturale. Vicino a questa chiusura viene intagliata una piccola linguetta, appunto l'ancia, che vibra sotto la pressione del fiato. Questo elemento è l'esatto equivalente di quello che negli strumenti professionali viene chiamato cabizzinu. La versatilità della trombitta è particolarmente degna di nota. I ragazzi potevano costruirne di diverse lunghezze per suonarle insieme, cercando rudimentali accordature, accorciando o allungando i tubi, oppure potevano praticare uno o due fori per variare l'altezza delle note. Esiste anche una versione ancora più effimera, la trombitta de Forraini, ricavata non dalla canna rigida ma da steli di avena e altre piante erbacee. In questo caso l'ancia viene spesso ottenuta semplicemente schiacciando lo stelo con i denti, creando uno strumento che dura quanto la freschezza della pianta, insomma. È per questo appunto più effimera. Il termine stesso che definisce molti di questi strumenti, ovvero bena, ha una storia linguistica affascinante che lo collega direttamente al latino avena. E questo è un legame non solo etimologico, ma materiale, poiché lì indica l'uso ancestrale di piante cave per produrre il suono. Se in alcune zone della Sardegna la parola è diventata sinonimo delle più complesse launeddas, in altre aree, come la media valle del Tirso, identifica strumenti ad ancia semplice di media complessità. La bena rappresenta un gradino evolutivo superiore rispetto al giocattolo. Infatti il tubo può essere prolungato e dotato di un numero di fori che arriva fino a 4, permettendo l'esecuzione di vere e proprie sequenze melodiche. In alcuni casi si trovano benas composte da due canne legate insieme, dove una funge da bordone continuo e l'altra si occupa della melodia. Un aspetto fondamentale che distingue la bena dalle launeddas è la tecnica di costruzione e accordatura dell'ancia. Mentre nelle launeddas l'ancia conserva la sua corteccia lucida e viene accordata con l'aggiunta di palline di cera per appesantirne la linguetta, nella bena la superficie viene levigata e assottigliata con una lama fino a raggiungere la nota desiderata. Questo rende la bena uno strumento meno flessibile. Se il tono cambia a causa dell'umidità o della temperatura, non potendo usare la cera per correggere la vibrazione, il suonatore è spesso costretto a sostituire l'intera imboccatura. Anche la realizzazione dei fori segue tecniche diverse: quadrati intagliati a freddo nelle launeddas, circolari e bruciati con un ferro rovente nelle benas. Questa differenza non è solo tecnica, ma riflette una diversa estetica musicale. Chi costruisce e suona la bena è spesso meno interessato alla precisione millimetrica dell'intonazione e più focalizzato sull'efficacia ritmica e necessaria per accompagnare il ballo tradizionale, specialmente in regioni come il Barigadu. Per aumentare la potenza sonora e modificare il timbro di questi clarinetti semplici, la tradizione sarda ha sviluppato l'uso di padiglioni naturali. Applicando all'estremità della canna un corno di bue o una zucca secca svuotata, si ottengono strumenti come la bena kun korru o la bena kun zucca. Questi componenti fungono da amplificatori naturali, rendendo il suono più profondo e voluminoso, ideale per le esecuzioni all'aperto, dove lo strumento deve farsi sentire sopra il calpestio dei danzatori. Sebbene oggi questi esemplari siano diventati rari, essi testimoniano una capacità inventiva che è proprio atta a sfruttare ogni risorsa dell'ambiente agropastoriale. E poi ovviamente non ci resta che occuparci, diciamo, del vertice di questa gerarchia, del capostipite degli aerofoni, che è proprio le Launeddas. Dunque, le Launeddas sono spesso identificate come uno degli strumenti più antichi e originali della Sardegna. Esse rappresentano la forma più evoluta del clarinetto polifono. La loro struttura a tre canne è un capolavoro di ingegneria acustica. Il tumbu, la canna più lunga che produce la nota bassa di bordone, la mancosa, legata al tumbu e dedicata alle note gravi, è la mancosedda, la canna sciolta che segue le linee melodiche più agili. L'anima dello strumento risiede però nell'ancia, la sottile linguetta vibrante che i costruttori chiamano lingua o linguazza. La maestria necessaria per fabbricare queste ance è tale che i segreti della provenienza della canna più adatta vengono spesso custoditi gelosamente e tramandati solo all'interno di ristrette cerchie di costruttori. L'etimologia del nome Launeddas è stata a lungo oggetto di dibattito tra gli studiosi, ma le ricerche più recenti suggeriscono una derivazione dal latino ligula, ovvero piccola lingua, a conferma della centralità dell'ancia. È interessante notare come la diffusione dello strumento abbia generato una ricca varietà di nomi e talvolta di pregiudizi culturali all'interno dell'isola stessa. Nella Sardegna meridionale, dove le Launeddas sono parte integrante del tessuto sociale e religioso, i termini usati sono celebrativi e tecnici. Al contrario, nelle zone centrali e settentrionali, dove il ballo è storicamente accompagnato dal canto a tenore o da altri strumenti, sono comparsi termini come truveddas. Questa denominazione sembra derivare da un termine che indica lo stimolare il bestiame, suggerendo un'attitudine quasi ironica delle popolazioni interne verso l'usanza meridionale di ballare seguendo il ritmo incessante delle canne, quasi come se i ballerini fossero incitati come bestiame, ecco. Un'altra variante terminologica degna di nota è quella delle vidulas, tipica di alcune zone della Barbagia. Questo nome sembra collegarsi alla danza delle vedove, un tipo di ballo caratterizzato da un ritmo particolarmente serio e solenne. Tale specificità dimostra come lo strumento non fosse solo un mezzo di produzione sonora, di produzione musicale, ma un elemento flessibile, capace di adattarsi a diverse funzioni sociali e stati emotivi della comunità. Come detto, la costruzione delle Launeddas moderne richiede una selezione accurata della canna comune, la Arundo Donax. Ogni tubo deve essere perfettamente pulito, all'interno, eliminando i nodi naturali per permettere il passaggio fluido dell'aria, mentre esternamente la corteccia viene mantenuta integra per preservare la resistenza e l'estetica. Il tumbu, a causa della sua lunghezza, che può superare il metro e mezzo, è spesso costruito in pezzi diversi, in pezzi smontabili, per facilitarne il trasporto. Gli incastri tra le varie sezioni sono realizzati con estrema precisione, utilizzando spesso spago impeciato per garantire che non vi siano perdite d'aria che comprometterebbero ovviamente l'emissione del suono. Ogni dettaglio, dalla posizione dei fori per le dita alla quantità di cera utilizzata per la cordatura, concorre a creare uno strumento che è al tempo stesso un reperto archeologico vivente, una macchina sonora sofisticata. La scelta della materia prima è il primo passo fondamentale, come detto, per la costruzione delle canne come la mancosa e la mancosetta, i costruttori ricercano un tipo di canna particolare, caratterizzata da uno spessore molto grosso, ma con una luce interna estremamente ridotta. Questa varietà, spesso chiamata canna di Saddori o canna maschio, cresce in una zona geografica molto circoscritta della Sardegna, situata approssimativamente tra i comuni di Barumini, Sanluri e Samazzai. La particolarità di questa pianta risiede nella sua resistenza combinata a un diametro interno stretto, una caratteristica che conferisce allo strumento un timbro unico e una risposta acustica precisa. Lo strumento nel suo insieme è composto da tre canne distinte, ognuna ha una funzione specifica. La mancosa è la seconda canna, solitamente costruita in un unico pezzo e dotata di 5 fori rettangolari intagliati nella parete anteriore. I primi 4 fori, partendo dall'alto, sono quelli destinati alla diteggiatura e vengono chiamati krais, le chiavi. Il quinto foro, posizionato più in basso e di dimensioni maggiori rispetto agli altri, è noto come arrefinu o bentiadori. Questo foro non serve per la melodia, ma è lo strumento principale per l'accordatura. Attraverso l'uso della cera vergine, applicata nella parte superiore del foro, il costruttore e il suonatore può allungare o accorciare la colonna d'aria vibrante all'interno del tubo, permettendo così di innalzare o abbassare l'intonazione della canna con estrema precisione. È interessante notare come la parte di canna che si estende al di sotto di questo foro non influenzi l'altezza del suono, ma sia considerata fondamentale dai costruttori per la definizione del timbro e della ricchezza armonica dello strumento. L'estremità superiore della mancosa, dove viene innestata l'ancia, presenta un rinforzo caratteristico realizzato in spago impecciato. La disposizione dei fori non è mai casuale, ma segue una proporzione rigorosa legata al taglio dello strumento. Più il suono desiderato è grave, più i fori saranno distanziati tra loro, mentre gli strumenti più acuti la distanza si riduce sensibilmente. La mancosa viene tradizionalmente legata al tumbu, la canna più lunga che produce il suono di basso continuo, formando quella che in lingua sarda viene chiamata croba o loba. Questa unione avviene attraverso legature fatte con spago e rinforzate con cera, utilizzando spesso un piccolo pezzetto di canna come distanziatore tra i due tubi per garantirne la stabilità strutturale e la corretta impugnatura. La terza canna, la mancosedda, viene suonata con la mano destra ed è strutturalmente simile alla mancosa. Anche in questo caso troviamo solitamente 5 fori, sebbene in alcune varianti possa essere presente anche un sesto, che però viene ordinariamente tenuto chiuso con la cera per non alterare la struttura pentafonica fondamentale. Se il suonatore desidera eseguire brani in una modalità più acuta, definita o insomma più alta, può rimuovere la cera da uno dei fori, guadagnando così una nota supplementare verso l'alto, rinunciando però alla possibilità di diteggiare il foro più basso. Un elemento che accomuna tutte e tre le canne, che rappresenta forse il cuore pulsante delle launeddas, è il cabizinu, ovvero l'ancia. Si tratta di un piccolo cannello di canna di dimensioni variabili a seconda del taglio dello strumento in cui viene intagliata un'ancia battente. La sua preparazione richiede una maestria incredibile. L'interno deve essere perfettamente pulito e l'estremità superiore chiusa dal nodo naturale della pianta, che poi viene rinforzata con lo spago. Sull'ancia vengono spesso praticate delle minuscole incisioni trasversali che hanno il duplice scopo di ammorbidire la fibra del legno, rendendo la vibrazione più facile e di favorire l'aderenza della cera. Quest'ultima è l'unico mezzo che il musicista ha per calibrare la frequenza di vibrazione. Un piccolo grumo di cera posto sulla punta dell'ancia ne aumenta il peso, rallentando la vibrazione e abbassando quindi la nota. Quando le tre canne sono unite e accordate, formano un jogu de launeddas o concerto. Non esiste un unico tipo di launeddas, ma una vasta famiglia di strumenti, ognuno con la propria identità sonora. I principali concertus utilizzati nella tradizione sono la mediana, il punte organi, il fiorassiu, sispinellu e la fiuda bagadia. Ognuno di questi strumenti può essere costituito in diverse tonalità, coprendo idealmente l'intera scala cromatica e ognuno possiede un repertorio specifico che non può essere trasportato facilmente su un altro tipo di concerto senza perdere le caratteristiche essenziali. Il sistema musicale che governa questi strumenti è straordinariamente sofisticato e si basa sul concetto di pentacordo. Ogni canna melodica produce una serie di 5 suoni. La nota più bassa, prodotta dall'arrefinu, assume una funzione quasi esclusivamente armonica, integrandosi con il suono profondo del tumbu per formare un pedale sonoro continuo. Questa nota viene percepita dall'ascoltatore non tanto come una parte della melodia, ma come una risonanza che rinforza la struttura armonica di base. Al di sopra di questa nota si sviluppa un tetracordo di quattro note melodiche che presentano un timbro più penetrante e stridente, chiaramente distinguibile dal tappeto sonoro sottostante. La cordatura delle Launeddas si concentra proprio sulla creazione di rapporti perfetti di consonanza tra il basso del tumbu e le note a refinus delle altre due canne. Mentre queste note devono essere intonate con assoluta precisione, le note dei tetracordi melodici mantengono una certa variabilità. Questa approssimazione non è un difetto, ma una caratteristica stilistica che conferisce allo strumento la sua voce unica, antica e inconfondibile. La distanza tra l'arrefino e la prima nota della melodia cambia a seconda del tipo di pentacordo utilizzato, variando da 2 a 5 semitoni, e questa variabilità è ciò che definisce il carattere ora più cupo, ora più brillante dei diversi strumenti. Nella pratica moderna la configurazione dello strumento è diventata piuttosto standardizzata, con la loba, cioè tumbu e mancosa, fissata in modo definitivo. Tuttavia, la storia e le testimonianze di anziani suonatori suggeriscono che in passato vi fosse una maggiore libertà, con le tre canne che potevano essere mantenute indipendenti, permettendo al musicista di sperimentare raggruppamenti insoliti e nuove combinazioni sonore. Ancora oggi alcuni costruttori e suonatori coltivano questo interesse per il diverso, creando strumenti anomali che sfidano le classificazioni tradizionali, come la mediana falsa o la simbonia, a dimostrazione di una cultura musicale che, pur essendo radicata nella conservazione, non smette di esplorare nuove possibilità acustiche. Un aspetto fondamentale del sistema dei concertus è la tecnica della trasposizione. I suonatori possono modificare il carattere di uno strumento trasportando una o più canne all'ottava superiore o inferiore. Ad esempio, trasportando il tumbo un'ottava sotto si ottengono i cosiddetti concertus magnus, strumenti dal suono profondo e solenne, mentre trasportando un'ottava sopra si creano i frasettus, strumenti agili e dai toni acuti e stridenti. Questa ricerca costante della diversificazione timbrica è il segno di una cultura musicale evoluta che cerca di personalizzare il suono in base alle esigenze espressive o alle tradizioni locali di specifiche zone dell'isola. Le Launeddas non sono quindi un semplice strumento musicale pastorale, ma il risultato di un'elaborazione teorica complessa che distingue chiaramente tra funzioni armoniche e funzioni contrapuntistiche. Il fatto che un unico musicista, attraverso la tecnica dell'insufflazione continua, riesca a gestire contemporaneamente un basso profondo, un accompagnamento armonico e una linea melodica articolata è una delle vette dell'ingegno umano applicato alla musica. Ogni concerto, con la sua scala specifica e la sua particolare posizione della tonica, apre un mondo espressivo differente. Si passa dalla brillantezza degli Spinelli alla gravità del Punte Organum, seguendo regole che sono state tramandate per via orale, che rappresentano un patrimonio identitario inestimabile. Il destino di questo sistema non è però affidato solo alla perfezione della sua struttura matematica o maestria dei costruttori. Come ogni espressione della cultura popolare, la sopravvivenza delle Launeddas è strettamente legata alla condizione sociale e culturale della Sardegna. In un mondo che tende verso l'omologazione e l'imposizione di modelli globalizzati, la capacità di preservare un linguaggio musicale così specifico e arcaico diventa un atto di resistenza culturale. La vitalità delle Launeddas risiede nelle capacità delle nuove generazioni di suonatori di progredire, esplorando anche nuovi spazi espressivi, senza mai recidere il legame profondo con il passato e con le regole auree che definiscono questo straordinario strumento. Beh, cari ascoltatori, diciamo che abbiamo concluso il nostro percorso. Abbiamo cercato di integrare all'interno di questo programma il massimo per quanto riguarda la tradizione musicale sonora. E magari cercheremo di assecondarlo anche a una programmazione più folcloristica per farvi sentire qualche brano di questi strumenti che sono veramente fantastici e, come detto, identitari. chiudiamo anche un ciclo di trasmissioni sulla Sardegna che voleva fare questo, voleva parlare di identità sarda, in un modo o in un altro, attraverso gli strumenti, attraverso i musei, attraverso le opere. E questo, diciamo, è quanto, un piccolo modo per cercare di preservare la nostra storia, la nostra cultura e soprattutto la nostra identità. Io vi ringrazio per avermi seguito finora, vi ricordo di Radiorama Sound, il sito radioramasound.it, dove trovate tutti gli aggiornamenti relativi alla nostra programmazione, ma anche l'archivio podcast in cui troverete tutte le puntate dei programmi da noi prodotti e messi in onda. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.